Uomini e profeti. Monografie. Un programma di Gabriella Caramore. Dipingere Dio. Di Emilio Tadini. Quarta ed ultima puntata. Novecento.
Allora, una buona giornata a coloro che ci ascoltano, mi scuso innanzitutto per la cattiva qualità della voce, ma insomma succede qualche volta di ammalarsi. E dunque siamo arrivati alla quarta puntata di questo Dipingere Dio con Emilio Tadini. Buongiorno Tadini.
Buongiorno.
Ecco, è corso molto veloce, credo, questa serie di trasmissioni, forse anche, non so se è la sua impressione anche.
Sì, davvero.
Forse anche perché abbiamo proceduto per grandi affreschi, Cristo Pantocrator di Bisanzio, Michelangelo, Caravaggio, e ora ci attende tutto un secolo che è il nostro, più o meno il Novecento. Ecco, innanzitutto viene da porsi una domanda. Cioè la grande arte sacra, anzi l'arte che ha avuto per oggetto il sacro dei secoli passati, ecco, a questo punto sembra sparita. Dove è andata a finire?
Ecco, sì, è vero, è proprio come un po' come un fiume carsico che a un certo punto scompare, ma che però continua a scorrere in fondo. Sembra che la traccia più evidente sia addirittura quella dell'immaginetta religiosa, il sacro cuore, ma non è così. Comunque è vero che questo tipo di immaginetta è proprio, come si può dire, porta una riduzione dal grande tragico che aveva nutrito la pittura di cui abbiamo parlato, dal grande elemento tragico, dalla forza tragica che si mostrava nella raffigurazione del Cristo o di Dio stesso. Ecco, lascia il posto qui a una specie di patetico ed è tradito addirittura dal gesto che c'è più spesso raffigurato sulle immaginette, che sono quelle del Sacro Cuore, no? Questo mostrare il cuore, questo il cuore in mano, proprio questa dimostrazione continua, questa proclamazione di pathos, di sentimento.
Ecco, le immaginette
santi, che è proprio una riduzione dal tragico all'ingenuo, al patetico, che ha anche il suo valore evidentemente perché offre un punto d'appoggio alla fede ingenua di tanta gente, ma che sicuramente è una riduzione, è una caduta rispetto a quella passione tragica che era nella grande pittura.
Una caduta. Allora, dal punto di vista del fedele, che differenza c'è tra un santino e l'icona, mettiamo? Rispetto anche a quello che avevamo detto
ma
nella
io credo che sia proprio qui, insomma, anche l'icona, nonostante tutto, continua a echeggiare questo apparire tragico del volto di Dio, questo sguardo quasi severo che Dio dà sul mondo attraverso l'icona.
Poi forse è anche vero che l'icona segue un linguaggio liturgico, se così si può dire, mentre l'immaginetta, come diceva lei, punta al facile, al sentimento.
Certo, l'immaginetta poi è una specie di promemoria patetico di un calore della fede ridotto al calore di un sentimento che molte volte è convenzionale, bisogna dirlo.
Ecco, sentimento convenzionale, e poi va anche detto che appunto l'immaginetta il più delle volte non tiene conto della filologia, se così si può dire, perché c'è Gesù bambino che gioca, anzi ci sono immaginette tratte dai Vangeli apocrifi con molta disinvoltura, no? Ecco, una però delle conseguenze o delle cause, forse si può dire, di questo degrado dell'immagine è però probabilmente, se ci pensiamo bene, perché noi abbiamo detto Novecento, ma in realtà risale anche al secolo precedente, in fondo, una separazione, una scissione tra verità e bellezza, e un declino di entrambe. Mi pare un paio di domeniche fa parlavamo di Rosmini, di Antonio Rosmini, le cinque piaghe della Chiesa. Ecco, e lui lamentava come una delle grandi piaghe fosse l'assenza di preparazione teologica. Allora, queste cose mi sembrano molto connesse, perché dove c'è cattivo gusto è impensabile che ci sia anche amore per la verità, coraggio per la verità, no?
Beh, certamente, sì, c'è una riduzione proprio della passione della fede nutrita di un sistema di pensiero, anche se poi si inserisce in una spinta mistica assoluta, e questa invece è questa fede popolare la quale per tutto il secolo scorso, peraltro, diventa veramente facile pathos. Ecco. Ed è tragico, perché poi questo elemento del patetico, il gioco di parole, è veramente tragico, perché questo elemento del patetico arriverà fino a noi, voglio dire, noi siamo nutriti di patetico, e le grandi telenovelas della televisione ci ripropongono sempre una correzione del tragico, una sostituzione del tragico con il patetico, cioè nulla accade a scuotere profondamente le nostre credenze, la nostra fede, i nostri sentimenti, ma tutto invece si propone come danno, ma si subito viene curato, viene superato, viene addolcito. Ecco, questo pathos che veramente sostituisce il tragico, credo che sia una delle cose più terribili che sta accadendo alla nostra cultura, e in fondo anche l'immaginetta porta nel campo religioso questa stessa diminuzione.
Ecco, in fondo ciò che è accaduto nel campo religioso è semplicemente così, l'equivalente di ciò che è accaduto nel campo dell'arte, nel campo della qualità della vita, se
sicuramente
possiamo dire. Però allora, per fortuna, dobbiamo notare con molta gioia e speranza che anche nell'ambito degli ambienti religiosi, qua e là, ancora in piccole isole, però si sta riscoprendo un po' il gusto dell'essenziale, dell'autentico, e quindi ritrovando anche un po' la drammaticità del cristianesimo, no? Cioè lo si sta espungendo dai suoi elementi più facili e più sentimentali.
Certo.
Ecco, su questo allora noi vogliamo sentire anche che cosa pensa Sergio Givone, che è collegato con noi da Firenze. Buongiorno Givone.
Buongiorno.
Che ci sta accompagnando in questa bella avventura, in questa bella riflessione sull'arte cristiana, sull'arte d'Occidente. Ecco, questa separazione nella Chiesa, teniamo la Chiesa italiana insomma come sfondo, come nostro modello, tra verità e bellezza, quindi anche tra la grande arte e la piccola riproduzione, insomma.
Sì, questo è accaduto, è un fatto triste, ma non soltanto triste, un fatto che dà da pensare, perché nella sua storia la Chiesa invece aveva tenuto fermo il nesso di verità e bellezza, è come se la verità, anche la verità tragica, la verità difficilmente esprimibile in forme soltanto armoniose, passasse attraverso la bellezza, e la bellezza fosse davvero l'espressione di questa verità. Ora non è più così da forse due secoli.
Ecco, però noi adesso possiamo anche procedere oltre e lasciarci un po' alle spalle i santini e le immaginette. Ecco, Emilio Tadini, il Novecento, possiamo anche partire da fine Ottocento ovviamente, ecco, il Novecento ha espresso ovviamente una grande arte, allora il problema è di capire dove si è annidata, nascosta l'immagine di Dio e l'immagine dell'invisibile. Allora cominciamo, raccogliendo anche i suoi suggerimenti, e non perché rappresenti un inizio, ma perché rappresenta un punto focale a cui tutti possiamo riferirci, io direi cominciamo da Van Gogh, e facciamolo leggendo una sua lettera al fratello Theo del 7 gennaio 1882.
Ho circa una dozzina di zappatori e contadini in un campo di patate e mi chiedo se non potrei farne qualcosa. Anche tu devi averne qualcuno, ad esempio un uomo che riempie un sacco di patate. Ebbene, non ne sono ancora sicuro, ma presto o tardi farò qualcosa di buono su questo soggetto. Ho seguito attentamente il lavoro dei contadini la scorsa estate e qui fra le dune potrei fare un buono studio della terra e del cielo, inserendovi poi audacemente le figure. Ma non voglio dare troppa importanza a questi studi e naturalmente spero di poter farne di diversi e migliori. Tuttavia i tipi del Brabante sono caratteristici e chissà che non riesca a sfruttarli. Se ti facesse piacere conservare alcuni di questi disegni, sarò ben lieto di lasciarteli, ma rimandami quelli che non ti interessano. Studiando nuovi modelli mi sarà possibile scoprire gli errori di proporzione negli studi della scorsa estate, quindi potranno forse essermi utili. Sento che il mio lavoro sta nel cuore del popolo, così devo tenermi vicino alla terra per poter afferrare la vita nella sua profondità e progredire attraverso molte avversità e molti guai.
Tadini, questa pagina di Van Gogh, molte altre ovviamente ce ne sono di questo tipo, gli zappatori e i contadini, vivere tra il popolo, ecco, una folla di immagini vengono agli occhi, e non solo di Van Gogh.
Ah, certamente, certamente, ma è bello avere cominciato con Van Gogh perché viene in mente proprio quel suo quadro che si chiama I mangiatori di patate, sì, dove dei poveri contadini sono radunati intorno a un tavolo per una cena che consiste soltanto in un piatto di patate, e però in questo straordinario quadro di Van Gogh, di cui lui ha fatto anche dei disegni, si verifica qualcosa come una specie di eucaristia laica, davvero, è come se questi stessero officiando il rito della consacrazione di questo povero cibo. Ecco, la luce della lampada a petrolio che sta sopra il tavolo sembra una luce straordinaria, mistica. C'è proprio lo spirito profondo di Van Gogh in questo, che peraltro era un predicatore ai suoi inizi, abbiamo parlato del Borinage proprio per predicare. Ma la storia dei contadini di Van Gogh credo che sia una storia lunga, comincia a metà 800 addirittura, quando Millet decide di andare in campagna a dipingere i contadini. La cosa non è di poco conto, perché in realtà tutto l'impressionismo, che pure era la pittura nuova, in fondo si occupava dei signori della borghesia, non è un dato iconografico secondario. Il fatto importante è che non c'era interesse per altro. Ecco, da Millet in poi qualcosa succede. Succede qualcosa in un qualche modo che dimostra una specie di reazione profonda da parte della cultura pittorica dell'epoca, e non soltanto di questa, contro il sistema del positivismo imperante. Positivismo che considera il successo tecnico come il successo culturale globale, che è convinto che il mondo si avvii verso un progresso dal quale non si tornerà più indietro, sempre più in alto, sempre più verso una civiltà sempre maggiore. Beh, da Millet in poi nella pittura francese entra con forza questa ricerca invece di un personaggio primitivo, popolare, basso, povero anche, che in qualche modo offra un punto di partenza, un nuovo punto di partenza. Ed è una storia lunga, che arriva, proprio per fare soltanto i casi che ci interessano di più, da un lato al diseredato cittadino, diciamo così. Pensate a Toulouse-Lautrec, le sue prostitute, i suoi beoni, le prostitute soprattutto. C'è una pagina bellissima di Baudelaire in cui dice che nessuno come personaggio della prostituta rappresenta la sopravvivenza del selvaggio nella civiltà contemporanea, nella città contemporanea. Ma questa presenza, ecco, questa ricerca del primitivo, del povero, va avanti, va alla ricerca di un primitivo proprio nel luogo dove deputato del primitivismo, del selvaggio, nelle isole dell'Oceano. Arriva, direi, proprio questa ricerca fino al Picasso del Moselle d'Avignon, dove l'assunzione delle maschere africane, di questa violenza proprio simbolica così forte, ci fa venire in mente la poesia di Apollinaire, quando in Zone lui parla di questi cristi. Scontro in Sandrar, l'altro grande poeta di quegli anni, che impacca a New York, Pasqua a New York, si vede apparire Dio in una chiesa miserabile di un quartiere poverissimo di New York, mentre lui è lì senza una lira in tasca, affamato e povero. Ecco, allora c'è davvero questa presenza, in fondo davvero, di questa immagine del Cristo in quanto rigeneratore, in quanto figura umana che parte davvero dal livello zero della civiltà. Il Cristo non è ricco, non appare in pompa magna, non trionfa in un grande palazzo. Cristo nasce proprio in una povera capanna. Cristo è questo personaggio, e a questo personaggio io credo si ispiri davvero questa lunghissima storia del primitivo, del popolare, del basso, che torna in tutta la pittura di quegli anni.
È come se lei ci avesse portato in una stanza di museo, partendo da Millet, passando per Van Gogh, poi Gauguin e altri, eccetera. Però forse ci sono due figure che mi piacerebbe distinguere tra quelle che lei ha nominato adesso. Cioè, da una parte quella del povero, dell'ultimo, del diseredato, del mangiatore di patate per l'appunto, dall'altra il primitivo di Gauguin. Cioè, probabilmente sono due immagini anche della...
Qualcosa le tiene unite, secondo me, davvero, ed è questa ricerca, ed è soprattutto, io credo che torni qui, quello di cui torni opportuno ricordare quello che avevo detto all'inizio, quando dicevo che è una reazione contro una orgogliosa sistema della cultura positivista, che in quel momento crede davvero di aver risolto tutti i problemi, mentre il mondo in realtà sta andando alla rovina, tra i macelli della guerra.
Ecco, questo è ciò che le tiene unite. Quello che le distingue è forse che da una parte è più presente la tradizione cristiana, proprio l'incarnazione nell'umile, nel povero, dall'altra forse una tradizione pagana, classica pagana invece.
Ma
di
io
trovare...
penso però che nel povero si vuole vedere questa capacità di vitalità genuina, spontanea, incorrotta. Questo credo che sia l'elemento che unisce, anche perché se si pensa, dietro quel povero, dietro quel diseredato, c'è anche l'emergere delle grandi idee socialiste che in quel periodo si diffondevano negli ambienti dell'arte.
Sì, certo, però il povero di Van Gogh è proprio il povero con cui condividere la vicenda creaturale,
sì,
mentre
sì, certo,
le donne di Tahiti, di Gauguin, sono come delle divinità primitive, primordiali, che ci possono ricondurre a una specie di Eden, a una specie di paradiso.
Certo, certo.
Ecco, dal punto di vista della teologia, appunto, a che cosa corrisponde questo Givone? Questo ritrovare Dio nascosto nella creatura, insomma.
Ma direi che dal punto di vista della teologia corrisponde anzitutto al tentativo, e io non so quanto questi pittori ne fossero consapevoli, ma non ha importanza, lo hanno percepito, ne sono stati degli anticipatori. Ecco, dicevo, il tentativo di legare ciò che è ultimo e ciò che è primo, perché il primitivo è precisamente colui che sta presso l'origine. Legare l'ultimo, il risultato di una storia millenaria, che è anche storia di sofferenza e di degrado, a ciò che è primo, a ciò che sta creaturalmente nelle mani stesse del creatore. Ecco, questo è il grande tentativo della teologia cristiana. L'alfa e l'omega, la genesi, la creazione e l'esito ultimo di un processo infinito. Io credo che la teologia dell'epoca avesse dimenticato questo tentativo, questo nesso così forte, così importante per la teologia cristiana. Sono i pittori che con i loro mezzi e a loro modo ricordano questo compito essenziale.
Ecco, questo vedere Dio nel volto dell'altro, allora, no? Questa può sembrare un'espressione anche molto molto vicina a noi. Ecco, però ci può essere anche un'eredità invece positivista, nel senso di voler eliminare la trascendenza e mettere l'incarnazione come punto focale della vicenda cristiana.
Ma sì, ci può essere anche questo, così come ci possono essere sullo sfondo le ideologie dell'epoca, il pauperismo, il socialismo, ma c'è anche molto di più, perché l'altro resta l'altro. Cercare il volto di Dio nell'altro significa sì cercarlo tra i poveri, cercarlo tra coloro che semmai da Dio sembrerebbero essere stati dimenticati, ma che per l'appunto questa alterità recano la traccia, il segno, e quindi rimandano sempre di nuovo ad altro. Sono qui, sono fra noi, sono il mondo così com'è, ma il mondo illuminato da questa luce, è il caso di dirlo, pittorica, rivela una profondità di campo, è come se si rovesciasse e mostrasse appunto il suo altro.
Dunque, allora, questo per quanto riguarda tutto un filone, insomma, dell'arte otto-novecentesca. Poi però, Emilio Tadini, c'è tutta l'avventura, la grande avventura dell'arte astratta. Ecco, anche qui abbiamo scelto di partire da un pittore così molto presente probabilmente a molti di noi, che è Paul Klee, e anche qui abbiamo scelto di partire da un suo scritto, tratto dal suo trattato della pittura, e sentiamo un po' l'impressione che ci producono queste sue parole.
L'arte non ripete le cose visibili, ma rende visibile. In passato si rappresentavano cose visibili sulla terra, cose che volentieri si vedevano o si sarebbe desiderato vedere. Oggi la relatività delle cose visibili è resa manifesta, e con ciò si dà espressione al convincimento che in confronto all'universo il visibile costituisca solo un esempio isolato, e che ci siano a nostra insaputa ben più numerose verità. Il significato delle cose si moltiplica e si amplia, spesso apparentemente contraddicendo all'esperienza razionale di ieri. Da elementi formali astratti, al di là della loro riunione in entità concrete, viene alla fine a crearsi un cosmo formale, il quale mostra tali somiglianze con la creazione che basta un soffio per attuare l'espressione del religioso, la religione. L'arte gioca con le cose ultime un gioco inconsapevole e tuttavia le attinge.
Ecco, allora, questo era un passo di Paul Klee, tratto dalla, non dal trattato della pittura, ma dalla teoria della forma e della figurazione, ed è straordinario Tadini e Givone, perché qui sembrerebbe a prima vista riprendere le parole di Giovanni Damasceno, proprio sul visibile e l'invisibile, ma invece con grande consapevolezza di quanto è accaduto nel frattempo. Ecco, lei Tadini come legge queste parole?
Ah sì, io direi, è interessante anche notare, tra l'altro, che prima di che Klee scrivesse queste parole, nel Manifesto del Futurismo, Marinetti proprio scrivesse che bisognava rendere visibile l'invisibile che si agita e vive al di là degli spessori, diceva lui. E Boccioni scriveva: si tratta di situare e rendere visibile, plastico, ciò che finora era considerato incorporeo, implasmabile, invisibile. Dunque c'è proprio una coerenza in tutta la ricerca contemporanea di questo, e anche qui in fondo, davvero, in questa specie di come si può dire, di rivalutazione del mistico in qualche modo, c'è davvero una reazione profonda invece a quella riduzione del mondo a sistema calcolabile che in fondo il positivismo portava avanti con tanta sicurezza. La pittura davvero qui si rivolge invece a qualche cosa che non si vede, si rivolge all'energia che sottostà. Ecco, i futuristi la vedranno impersonata nella velocità, proprio incarnata nella velocità. La velocità sarà per i futuristi il come si può dire, il segno più diretto di quell'energia invisibile che muove il mondo. Ma tutta la pittura di quel momento è proprio ricca di questa aspirazione. Pensate.
Lei ci illustrerà anche figura per figura, insomma, alcuni altri pittori, però fermiamoci un momento ancora su Klee. Tra l'altro, ecco, nei suoi diari ho trovato una pagina in cui sembra quasi rispondere a quell'immagine che lei ci diceva prima del pittore che dipinge invece il primitivo, il povero. Dice Klee: alla mia arte manca forse un appassionato senso di umanità, io non amo con terrena cordialità né gli animali, forse in riferimento a Marx, né alcun altro essere inferiore. Invece, dice, contemplo il creato da un punto di vista remoto, primigenio, secondo formule preconcette che abbracciano un tempo l'uomo, l'animale, la pianta, il minerale, gli elementi, tutte le forze operanti nell'essere. Ecco, io vorrei, come l'altra volta abbiamo fatto Givone con Pascal, abbiamo per così dire illuminato gli sfondi bui di Caravaggio, ecco, oggi vorrei che provassimo a illuminare queste parole di Klee con un qualche sfondo. Ecco, lei quale sfondo metterebbe?
Intanto diciamo che davvero qui Klee arriva al nocciolo della questione, si rende conto del problema filosofico, sì, diciamo pure filosofico, perché saranno poi stati i filosofi a svilupparlo, il problema della rappresentazione, la rappresentazione che entra in crisi. Perché la rappresentazione entra in crisi, o che cosa entra in crisi con la rappresentazione? Io direi entra in crisi qualcosa di anche più importante che la rappresentazione stessa, cioè l'idea stessa di verità, come qualche cosa che si dà davanti agli occhi in un modo incontrovertibile. La verità non appare più nella forma della conformità alla cosa, appare piuttosto come fonte, come scaturigine, come energia, ed è questo centro di radiazione della realtà stessa che Klee e con lui anche altri, forse tutti coloro che contestano l'idea della rappresentazione, scelgono la pittura astratta. Ecco, restiamo allora su questo punto, sull'idea della verità come fonte, come scaturigine, come energia, come centro di irradiazione. Nel momento in cui la rappresentazione entra in crisi perché entra in crisi l'idea che la verità sia la conformità alla cosa. La verità piuttosto è l'illuminazione, è quella forza grazie alla quale l'orizzonte nel quale facciamo esperienza, nel quale viviamo, si illumina, e davvero l'esperienza acquista significato. Questa illuminazione è quest'idea dell'illuminazione è detta da Klee con questa sua frase molto, molto espressiva e molto felice: l'arte rende visibili le cose nella loro verità. non pretende di restituircele, di darcele, di mettercele davanti agli occhi nell'unica forma in cui le cose propriamente sono. Piuttosto l'arte, l'artista cerca di, come Klee dice in un altro passo della sua teoria della figurazione, cerca di ripercorrere la genesi. E da questo punto di vista ogni figura è nello stesso tempo pianta, cristallo, animale, uomo, è in movimento.
A questo proposito le cito, Givone, un'altra frase dello stesso brano che leggevo prima, che dice proprio quello che lei sta raccontando: arte è sinonimo di creazione, neanche Dio si è occupato dell'attualità contingente. Ecco, un po' questo, no? Mettere tutto insieme.
È esattamente questo, mettere tutto insieme e nello stesso tempo dividere ogni segno, ogni forma della rappresentazione, perché ogni forma della rappresentazione non è mai definita, ma rinvia ad altro, rinvia a questo processo, a questo movimento inesauribile. Essenziale, e l'arte è questo, essenziale è cogliere il movimento, non rispecchiare la realtà nella sua fissità, nella sua visibilità, non rispecchiare la realtà così com'è. E certo com'è. Che questo mette in rapporto Klee con un'intera tradizione filosofica, anzi.
Ecco, però io volevo, Givone, che prima di arrivare appunto al rapporto con la tradizione filosofica, Emilio Tadini continuasse ad accompagnarci un po' in quest'area. Tadini.
Ecco, io parlerei di Mondrian, naturalmente. Di Mondrian, teosofo, e cioè aderente anche a questa setta, diciamo così, di intensamente spiritualistica, sincretista, estremamente spirituale, che aveva coinvolto moltissimi artisti, moltissimi intellettuali del tempo, una religiosità non sistematizzata, senza liturgie, molto mistica e molto vicina anche all'operare artistico. E io direi che è interessante vedere come nasce proprio Mondrian, l'astrazione di Mondrian. L'astrazione di Mondrian nasce da lontano, nasce in fondo da Cézanne, anche lui da Cézanne. E la storia interessante è proprio questa, a proposito di visibilità e invisibilità, di riproduzione del mondo e di impossibilità di riproduzione del mondo così com'è. Cézanne parte con l'idea proprio di riprodurre il mondo, lui dice, nello schema geometrico, secondo i solidi geometrici, il cilindro, il cono, la sfera. E alcuni suoi quadri, ci sono proprio i suoi quadri dove la natura sembra, i primi paesaggi, i cubisti sono esattamente questo. Poi Cézanne però arriva agli ultimi suoi quadri, a quelle meravigliose montagne Saint-Victoire, dove lui, cercando di riprodurre una montagna, cioè la cosa più stabile che esista, è come se fosse davanti a un mondo che non sta più insieme. Il mondo di Cézanne, nelle ultime montagne Saint-Victoire, si scioglie. La stessa cosa accade a Picasso e Braque. Dopo questi primi quadri geometrizzanti, vengono i quadri del cubismo che noi chiamiamo analitico, dove tutto sembra disfarsi, davvero sembra che il mondo letteralmente non stia più insieme. Chi sarà che si ispirerà più direttamente a questi quadri? Dopo i quali, badate bene, Picasso smetterà di cercare l'immagine concreta del mondo, cercherà prima di mettere dentro addirittura dei collage, dei pezzi di oggetti, poi Picasso si darà una specie di furibonda virtuosismo sulla figura, ma sarà proprio Mondrian che poi arriverà all'astrazione pura a partire dal cubismo analitico, incominciando a tenere proprio la struttura dei segni soltanto, delle ortogonali, di quelle piccole croci che riempiono i suoi primi quadri, finché Mondrian arriverà proprio a questa rappresentazione assoluta di una spiritualità attraverso il segno e il colore, che lui dice devono essere sempre assolutamente separati.
Ecco, quindi abbiamo Klee, Picasso, Braque, Mondrian.
E io aggiungerei l'ultimo, che è Malevich. Proprio Malevich è il caso, invece, che provenendo da tutt'altra tradizione, non certo teosofo come Mondrian, ma ispirato piuttosto al senso profondo dell'icona. Ecco, Malevich in qualche modo arriva, come direi, proprio come si potrebbe dire, il limite estremo al di là del quale non si può segnare più niente.
Ecco, Malevich, allora, il pittore della o luce o buio, no? Il quadro nero, queste immagini.
Ma soprattutto proprio del segno assoluto, la croce, il cerchio.
Ecco, anche qui è curioso, perché potrebbe da un lato sembrare un atteggiamento iconoclastico, no? Quello di distruggere le forme, e invece c'è il liberarsi dalle forme ingombranti per
un'esaltazione assoluta dell'icona.
Ecco, per affermare una realtà metafisica, certo. Però, che è appunto lo stesso movimento che produce l'icona.
Assolutamente, ma lo dice esplicitamente Malevich in alcuni suoi scritti.
Sergio Givone ci stava parlando, stava accennando prima alla filosofia, però potremmo anche dire che quello che accade in pittura accade anche in musica, per esempio. Tadini, non so se le va di affrontare questo.
Beh, io penso di sì, perché penso che proprio l'operazione della dodecafonia è un po' questo, proprio è come se la tonalità in realtà fosse una musica figurativa, in qualche modo riproduce una realtà sonora che ci è conosciuta. Ecco, la tonalità di Schoenberg, spinta poi da Webern, sarà proprio quello. Il grande sforzo, peraltro, di Webern, ecco, io trovo che in questo senso è davvero il musicista che arriva più lontano, è quello di incorporare il silenzio, proprio. E la cosa straordinaria di Webern è questa. A un certo punto diventano più importanti all'interno di certe strutture musicali non tanto il positivo del suono quanto questo smisurato negativo su cui noi ci affacciamo. E se non è questa proprio una specie di sistemazione del mistico attraverso il suono nel silenzio, beh, più operazione mistica, più straordinariamente impegnata con il religioso di questa, non so.
Non esiste. Ecco, e poi naturalmente ciò che accade in pittura e musica accade anche in poesia. Allora, anche qui noi scegliamo un esempio che forse ci è accaduto di farvi ascoltare ancora, una poesia di Paul Celan che si intitola Rosa di nessuno, e che però vogliamo riproporvi perché proprio costituisce uno sfondo, una proiezione di quanto accade nell'arte. Allora, l'ascoltiamo e poi ripartiamo di qui.
Nessuno ci impasta più di terra e argilla. Nessuno alita sulla nostra polvere. Nessuno. Lodato sei tu, nessuno. Per amor tuo vogliamo fiorire incontro a te. Un nulla eravamo, siamo, rimarremo fiorendo. La rosa di nulla, di nessuno. Con il pistillo anima chiara, lo stame cielo deserto, la corona rossa della parola purpurea che cantammo su o sulla spina.
Allora, questa era la poesia Rosa di nessuno di Paul Celan. Tra l'altro, Sergio Givone, so che Celan è un autore che lei ama molto. Ecco, e anche in Celan c'è un rifiuto del fatto che la poesia diventi pura imitazione della realtà, questo è evidente, no? Anche da questi versi. E piuttosto invece va verso una scarnificazione delle forme per far emergere una forma. Ecco, lei come legge? Che lettura dà di questo testo?
Ma io intanto comincerei con l'applicare anche a questo testo quel che Tadini diceva prima della grande pittura contemporanea. Lui parlava di forte valenza mistica, di forte valenza religiosa, e questo sembra contraddire il luogo comune per cui invece l'arte contemporanea sarebbe irreligiosa, nichilistica, lascerebbe da parte qualsiasi misticismo e qualsiasi metafisica. No, non è vero niente, e lo stesso lo possiamo verificare nella grande poesia coeva. Ecco, Celan, il nulla di cui parla Celan non è il nulla del nichilismo, cioè il fatto per cui le cose ci appaiono sotto una luce più debole, quotidiana, come se le cose fossero finalmente sradicate da quelle dimensioni metafisiche che una volta abitavamo, eccetera. No, il nulla, il nessuno di Celan sono figure di una divinità, sia pure divinità, per dirla con Heidegger, oscura e che dilegua, una divinità che dileguando e lasciando vuoto il cielo, tuttavia getta sulle cose una luce inquietante che le rende terribilmente problematiche, e tuttavia questo venir meno, questo farsi vuoto del cielo acquistano un valore mistico, un valore religioso. Il nessuno è un interlocutore degno di una estrema e paradossale preghiera, per l'appunto una preghiera.
Ecco, un'altra cosa, voi dicevate prima appunto di questi nessi appunto fra arte, pittura, musica, ne viene un'indicazione interessante anche per il fruitore di queste arti, nel senso che si deve disporre di fronte a un quadro astratto, così come di fronte a una poesia tipo quella di Celan o di fronte a un brano musicale, in che modo? Cioè, con umiltà forse, senza pretendere di decifrare subito il quadro o la poesia, Tadini.
Sì, ma soprattutto direi tollerando attivamente che questo quadro, questo dipinto, questa poesia agiscano proprio, come dicevo prima a proposito della musica di Weber, per produrre silenzio, non soltanto per portare una risposta, ecco, ma per aprire davvero lo spazio di una domanda che credo che sia un po' davvero il senso di tutta l'arte contemporanea. Per arrivare proprio a quella terribile tragicità con cui veramente mi sembra di poter concludere questo piccolo itinerario nel Novecento che abbiamo fatto, quel terribile tragico che riemergerà poi davanti a questa impossibilità di rispondere nella terribile crocifissione di Bacon, ecco, quando davvero dove la figura umana lascia il posto a qualcosa di...
Per chi non l'abbia presente, com'è la crocifissione di Bacon?
La crocifissione di Bacon sono tre figure mostruose in realtà che appaiono su un paesaggio vuoto, ma in questa mostruosità, in questo dolore della carne, credo proprio che ci sia una risposta quasi a quella che sembrava fosse la definitiva sistemazione nell'arte astratta del metafisico. Ecco, di nuovo è come se davvero dai cieli della pittura astratta di nuovo la figura incarnasse questa presenza così importante, non del religioso in senso stretto, ma sicuramente del religioso in senso ampio, grande, nel senso di questo coinvolgimento profondo col senso.
Ecco, io vorrei però che chiudessimo rimettendo a tema appunto la prospettiva teologica cristiana del problema, leggendo un breve passo tratto da Karl Barth, che ricorda che il volto di Cristo parla della gloria del vero Dio e della sofferenza del vero uomo insieme, e poi aggiunge, sentiamo che cosa aggiunge.
Sta in questo, la croce di ogni tentativo di rappresentare questo volto, il segreto che spiega perché la storia della raffigurazione di Cristo sia stata e non possa che essere una storia penosa. Nessuna arte umana dovrebbe voler riprodurre proprio il Dio sofferente e l'uomo trionfante, entrambi nella loro unità. La bellezza di Dio, per quanto ben intenzionati, dotati e geniali, è quella di voler finalmente rinunciare a questa sciagurata impresa, e di farlo proprio a causa della bellezza di Dio. L'immagine di Cristo, immagine autentica, autentica in rapporto al suo oggetto e autentica nel modo in cui lo riproduce, non può essere riprodotta, perché parla da sé, anche nella sua bellezza.
Ecco, io direi che questo frammento di Karl Barth non è un discorso iconoclasta in fondo, ma invece un discorso riferito evidentemente al proprio tempo, cioè al nostro tempo, che dice appunto la difficoltà di rappresentare grandezza e piccolezza, splendore e miseria, e poi forse per questo allora i grandi artisti di questo secolo hanno preso un'altra via, quindi o la miseria o la metafisica, diciamo, no? Tadini.
Sì, io penso però che questa specie di proibizione, di limite che va...
Però secondo me è un limite che individua il problema,
sì,
no?
Sì, certo che lo individua, ma però ecco, sì, può essere superato secondo me, nel senso che noi abbiamo una icona di Dio, l'icona di Dio più diretta, quella che appare al principio della Genesi, è proprio l'uomo, Adamo. Adamo, Dio lo fece a sua immagine e somiglianza. In qualche modo allora il ritratto primo che noi abbiamo di Dio siamo proprio noi. E lo dice, lo dicono le prime righe della Bibbia. Allora io penso che per questo ancora il tentativo va fatto. Certo che il Barth parla come se in realtà noi dovessimo rinunciare a un successo pieno nella rappresentazione di Dio, ma non è questo il punto. Noi non dobbiamo rinunciare al tentativo, è il tentativo che sa che si vota all'insuccesso. ma che è il tentativo comunque di affrontare sempre nella faccia dell'uomo la faccia di Dio, nella faccia dell'altro la faccia di Dio. E a noi, a questo davvero,
ecco,
ci autorizza.
Ciò che ci
la
parla
di
più oggi è o appunto il volto sfigurato del crocifisso di Bacon o il quadro di Malevich, cioè l'astrazione pura. Quindi certo, è difficile invece recuperare l'unità. Givone.
Sì, è difficile, forse impossibile, ma io il passo di Barth lo leggerei proprio in questo senso, come testimonianza di una profonda consapevolezza di ciò che è avvenuto nel campo dell'arte. Certo, lo si può leggere anche come espressione di una vera e propria iconoclastia, se non che è lo stesso Barth a far riferimento a quella immagine di Dio, quell'immagine di Cristo che parla di per sé. Ora la domanda è: l'immagine di Cristo che parla di per sé sfugge all'arte, oppure l'arte la raggiunge negandola, sottraendosi all'impegno di raffigurarla, raffigurandola attraverso la sua stessa negazione, attraverso un volto talmente sfigurato, come nel caso di Bacon, da non poter più essere riconosciuto come il volto di Dio, e così via. Barth è teologo dialettico, conosce la logica del capovolgimento. Non a caso, proprio nel passo da cui siamo partiti, Barth parla della sofferenza del vero Dio, cioè ciò che è proprio dell'uomo, la sofferenza viene attribuito a Dio, e parla anche della gloria, ciò che è proprio di Dio, gloria divina, dice lui, la attribuisce al vero uomo. Ecco, in questo gioco di rovesciamenti dialettici ci sta, io credo, anche una paradossale affermazione dell'arte per via, diciamo così, per via negativa. L'arte che si rifiuta alla raffigurazione, nel caso la raffigurazione del volto di Dio, è l'arte che raggiunge quello stesso volto attraverso la difficile strada del negativo.
Va bene, allora io ringrazio innanzitutto Emilio Tadini che ci ha condotto in questa bella e difficile arte di rappresentare l'invisibile, di dipingere Dio. Emilio Tadini, conclusivamente che cosa potrebbe dire?
Ma direi che abbiamo concluso nel modo migliore, perché abbiamo riaperto tutto.
Riaperto la questione.
Non abbiamo definito niente, abbiamo posto proprio l'accento su questa continua mutabilità di questo straordinario problema che è dipingere Dio.
Ecco, e lei che è pittore, le posso chiedere in questo momento che cosa sta preparando, a che cosa sta lavorando?
Ma adesso sto lavorando a una serie che si chiama Il corpo di Artaud, ed è proprio un po', in qualche modo, i discorsi che facevamo tornano ad argomento. Sì, questo personaggio così straordinario che ha subito in vita sua una così esperienza così tragica nel male psichico, che ha fatto centinaia di elettroshock, che è stato torturato nel corpo, e che ha toccato con le sue parole dei così vertiginosi punti di contatto con quello di cui abbiamo parlato.
Bene, allora noi aspettiamo di vedere anche questi lavori. Ringrazio lei, ringrazio molto Sergio Givone, ringrazio per le letture Alberto Rossatti, Gianni Bersanetti, Edelmo Savi per la parte tecnica, e dunque a domani alle ore 12, sempre su Radio 3.